questa introduzione al libro di Tobia con i nostri fratelli e le nostre sorelle a Reggio, di venire a fare questo bel servizio anche per noi questa sera. Quindi la parola ad Enrica.
Va bene, non sto a fare la premessa che io lo faccio proprio così, come in base a quello che... Cioè, mi sono trovata in questa situazione di che nella diocesi di Modena quest'anno si leggeva il libro di Tobia, allora io lo faccio sempre in parrocchia e questa volta, come dicevo con qualcuno, mi sono ritrovata che non c'era nessuna introduzione fatta in comunità negli anni passati, che invece mi serve sempre come base per poi presentare i libri. Allora mi sono messa a leggere varie cose e più leggevo, un po' più mi incuriosivo, perché c'erano alcune cose che non convincevano, altre un po', però insomma ho fatto un po' fatica a capire qual era il bandolo della matassa di questo libro, diciamo così, e allora ho letto vari commenti e alla fine insomma ho messo insieme un po' di dati, ecco, che vi presento così come li ho messi insieme, senza nessuna pretesa, no? Né che siano giusti, né che siano correggibili e comunque insomma da completare, ecco. Allora... Io quello che vi dico l'ho scritto, quindi dopo se volete lo mando per iscritto, quindi se non so, volete fare la fatica di prendere appunti, lo dico per quello. Ecco, allora, comincerei così, che c'è una motivazione interna al libro per la scrittura di questo libro e la troviamo negli ultimi versetti del capitolo 12, quando l'angelo Raffaele, che come sappiamo è uno dei protagonisti di questo, del racconto, al termine della sua missione, prima di salire al cielo, rivolge a Tobi e a Tobia un invito, dà loro un'indicazione e dice così: «Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute». E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per le sue grandi opere. I versetti 20-22 del capitolo 12. Quindi l'angelo dice espressamente: scrivete tutte queste cose che vi sono accadute, allo scopo chiaro, no, di salvare il ricordo, di non lasciare cadere nella dimenticanza l'agire del Signore, ma anzi di raccontarlo, di farlo conoscere, perché tutti sappiano come opera il Signore, quanto è buono il Signore. Ecco, che il Signore è buono, diciamo così, il Signore è buono, questa mi pare che possa essere considerata in modo sintetico la tesi del libro. E la troviamo già all'inizio nel titolo, Tobi o Tobia, che adesso dopo vedremo il perché di questi due nomi. Comunque Tobi significa il Signore è buono o il Signore è il mio bene, anzi è il mio bene, è buono, sottinteso il Signore in Tobi. Tobia invece, Yahweh è buono o Yahweh è il mio bene, quindi già il titolo del libro contiene la tesi che il libro vuole dimostrare, la bontà del Signore, la sua provvidenza, il suo essere accanto, che è il mio bene. E questo quindi, dice l'angelo Raffaele, va messo per iscritto, dovete farlo conoscere ad Israele, ma non solo ad Israele, perché infatti nel versetto 6 sempre di questo discorso che fa al capitolo 12 l'angelo Raffaele dice anche così: benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio. Quindi già nell'indicazione dell'angelo, ma poi vedremo nel capitolo 13, c'è già una prospettiva universale che si ritrova dentro al libro di Tobia, che pure è un libro volto soprattutto a dare delle indicazioni per conservare l'identità di Israele in mezzo alle genti pagane, ma nello stesso tempo ci sono già queste aperture e questa prospettiva universalistica, quindi di missione, di compito rivolto nei confronti di tutte le genti. Allora, dicevo, il titolo Tobi o Tobia. La tradizione manoscritta greca, che è come noi abbiamo ricevuto il testo, è concorde nell'indicare in Tobit il titolo del libro, infatti inizia così, libro della storia di Tobit. Tobit è il padre, è il personaggio che dà origine al racconto, intorno a lui ruota tutto il libro ed è lui che lo conclude con un inno di ringraziamento, appunto il capitolo 13, e col suo testamento al figlio, il capitolo 14. Il problema quindi sarebbe Tobit il libro, infatti Zappella, che è questo libro che traduce appunto, c'è anche il testo greco e traduce, lo intitola Tobit perché dice se uno prende il testo greco e lo traduce il titolo è Tobit. Ecco, il problema si pone con la Vulgata che in genere, tranne in due casi, chiama sia il padre che il figlio Tobias, li chiama nello stesso modo, no? Allora questo titolo Tobia, questo Zappella appunto dice, quando le traduzioni dal greco, come ad esempio quella che noi abbiamo nella CEI, una traduzione dal greco, quando le traduzioni dal greco, le moderne traduzioni dal greco usano il titolo Tobia, confondono tradizioni diverse, dimenticando di cambiare anche il titolo, cioè traducono dal greco ma lasciano il titolo latino. Ecco, ma è una cosa abbastanza insignificante, diciamo, ma comunque, siccome qualcuno lo chiedeva, ma allora è Tobia o Tobi? Ecco, il titolo sarebbe di per sé Tobi, però Tobia per questo motivo. Ecco, dico alcune altre cose tecniche, il testo di Tobia ci è giunto solo in traduzione, è in tre forme abbastanza diverse. La prima forma è la versione greca utilizzata da tutte le chiese d'Oriente ed è chiamata testo corto ed è presente nella maggioranza dei manoscritti greci, quello Vaticano, Alessandrino, eccetera. Comunque testo corto usato dalle chiese d'Oriente. La seconda forma è quella invece usata nella Chiesa latina per secoli, dal V secolo in avanti, da quando Girolamo circa nel 400 lo tradusse, anzi non si deve neanche dire circa nel 400, Girolamo dice di averlo tradotto in un giorno, in fretta e furia in un giorno l'ha tradotto perché gliel'avevano chiesto due vescovi e quindi anche di forse senza tanta voglia, pare che almeno risulta così. Comunque lui dice di averlo tradotto da un testo caldeo aramaico che ora naturalmente non possediamo più, quindi abbiamo la Chiesa latina ha usato questa traduzione latina e in questa traduzione, confrontandola ad esempio col testo greco, si vede che ci sono molte aggiunte fatte da Girolamo secondo la sua personalità ascetica, secondo la sua visione del matrimonio per esempio, insiste molto sulla prova, su alcuni temi che gli sono cari, che sono tipici della sua personalità spirituale, insomma, quindi ci sono aggiunte in questo senso. La terza forma, che è chiamata testo lungo, è quella che è conservata in un manoscritto greco del IV secolo, si chiama il Codice Sinaitico, perché è stata scoperta nel 1844, quindi appena, insomma, neanche due secoli fa, nel monastero di Santa Caterina. Questa forma, chiamata appunto testo lungo, pur mantenendo l'impianto generale della narrazione, è più lunga degli altri manoscritti. Zappella si è preso la briga di contare le parole e dice che sono 7.000 e tanto in questo, 5.000 e tanto negli altri, nel testo corto greco, no? Quindi, e poi ecco in più questo codice sinaitico in greco ha uno stile che denota una notevole dipendenza da un testo semitico, quindi sembrerebbe una traduzione da un testo semitico. Ecco, si è avuto la conferma di questo soltanto nel 1956, quando nella quarta grotta di Qumran sono stati trovati 5 frammenti, uno in ebraico e 4 in aramaico, del libro di Tobia, che confermano questa traduzione del sinaitico. Quindi viene preso adesso, ci si è messo parecchio tempo, si è dovuto, da quando è stato scoperto è passato un secolo praticamente, prima di accettarlo. E invece ultimamente viene accettato da tutti come il testo più vicino all'originale, che doveva essere un originale in aramaico, ma probabilmente anche in ebraico, ma andato perduto, di cui abbiamo solo questi frammenti trovati a Qumran. Il sinaitico è quello che noi troviamo in tutte le traduzioni della CEI, nelle nostre Bibbie, tutte le traduzioni moderne sono dal greco di questo codice sinaitico. In qualche caso, in due o tre punti, ci fanno un'aggiunta prendendo un versetto 2 dal testo breve, perché lì c'è una cosa che manca, viene ritenuta significativa e viene aggiunta. Ecco, però è un procedimento, ad esempio, che questo Zappella dice che non è corretto, che ogni testo va preso così com'è, lui infatti in questo libro, che è buono, è tradotto, lui riporta sia il testo lungo che il testo breve che il testo latino, perché dice che ogni testo andrebbe visto nella sua a sé, ecco, non magari mischiando alcune cose come invece è stato fatto abbondantemente con questo libro. Riguardo alla canonicità di questo libro, Tobia fa parte dei libri deuterocanonici come Giuditta, Ester, primo e secondo Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruch, che non sono accolti nel canone di Israele. Tra le motivazioni per cui Israele non ha accolto nel suo canone, cioè nelle scritture ispirate, questi libri, si dice perché scritti dopo Esdra e perché in greco. Ecco, rimane naturalmente invece il dubbio che sia questa la vera e unica motivazione, perché abbiamo queste testimonianze che questo testo e anche forse altri, no, di questi, ci sono stati trovati appunto questi frammenti in ebraico e in aramaico, quindi nato in ambiente semitico sicuramente il libro di Tobia. Quindi non si sa, questi studiosi dicono delle ragioni per cui Tobia non è nel canone ebraico ancora si discute. Questo è lo stato delle cose attualmente. Anche nella Chiesa latina ha tardato molto ad essere accolto nel canone. Sant'Agostino l'ha fatto leggere moltissimo, l'ha diffuso e molto nelle assemblee liturgiche ed è stato progressivamente accettato, però è entrato definitivamente fra i libri ispirati, quindi nel canone, col Concilio di Trento, quindi nel 1545, molto tardi, no? Però adesso è nel canone. Il suo uso liturgico è scarsissimo, perché nelle domeniche non viene mai letto, nelle domeniche dei tre anni non viene mai letto, c'è un cantico che viene letto, insomma quel cantico di Tobia adesso non so in quali occasioni viene letto, e poi ci sono due letture tratte dal libro di Tobia che vengono proposte nel lezionario per i matrimoni. Chi vuole può scegliere uno di questi due testi, ma così, quindi è poco conosciuto, diciamo, nel popolo cristiano. Ecco, invece lo dico adesso, anche se l'avevo messo alla fine, è un libro che negli ultimi due secoli è stato letto moltissimo dal mondo laico, soprattutto dal mondo psicoanalitico. Si sono buttati a pesce su questo libro, come su Giona d'altra parte, perché su questo hanno costruito la psicologia del profondo, hanno cercato di interpretarlo alla luce della psicologia del profondo, soprattutto ad opera di un teologo, era un prete cattolico, questo Drewermann, che non so neanche se si dica così perché è in tedesco, quindi comunque questo prete teologo e poi diventato psicoterapeuta, che poi è uscito, e nel 2005 è uscito dalla Chiesa Cattolica, era stato ripreso per alcune tesi sue da Ratzinger, poi dopo è uscito lui nel 2005 dalla Chiesa Cattolica, comunque questo non c'entra. Questo qui ha fatto due volumoni che si intitolano proprio così, esegesi di tutta la Bibbia alla luce della psicologia del profondo, e quindi naturalmente per il libro di Tobia come per quello di Giona ha scritto molto, e diversi autori cristiani, biblisti anche ultimamente, ne tengono conto, per esempio questo librino di Mazzinghi ne tiene molto conto. E che io non dico, perché non posso certo contestare un biblista famoso come questo qua, comunque penso che si possa anche affrontare i testi biblici anche da questo punto di vista, è uno degli approcci che è anche ammesso dalla commissione, insomma, l'interpretazione delle scritture, no? C'è anche l'approccio psicanalitico. Quindi certamente si può anche entrare in questo modo nei testi, cercare di capire, ma in certe arrivano a certi punti che mi sembra che invece facciano violenza al testo, queste indagini così facciano violenza al testo e non convincono. Uno sente, uno dice, ma almeno per me è stato così, ecco, dicevo, ma non è possibile che sia, che voglia dire questo. Dopo magari vi faccio 2 o 3 esempi di questo qua. Comunque, questo per dire che poco letto ultimamente, insomma negli ultimi secoli, nelle nostre chiese, invece molto letto nel mondo laico. Va bene, la trama del libro la conosciamo, comunque la percorro rapidamente. Parla di Tobi, un ebreo della tribù di Neftali, quindi del nord, deportato a Ninive, e ne illustra i fatti dalla sua giovinezza fino alla morte. Però della sua vita si privilegia un avvenimento che occupa praticamente 12 dei 14 capitoli del libro, no? L'avvenimento è questa cecità accidentale da cui viene colpito. Quindi più che una biografia di Tobit è un ampio racconto di un miracolo di guarigione che nel suo compiersi, no, nel suo arrivare a compimento, si intreccia con altre 2 trame. La vicenda di Sara, una ragazza posseduta da un demone Asmodeo, il quale già 7 volte ha fatto fallire i suoi tentativi di matrimonio, uccidendo i pretendenti la notte stessa delle nozze. E l'altra trama è l'acquisizione delle prerogative proprie di un adulto da parte del giovane figlio di Tobi, Tobia, durante e tramite un viaggio. Quindi Tobi, il padre, che diventa cieco e che sarà guarito. Sara, che ha questo demone che le impedisce il matrimonio praticamente. E Tobia, il figlio di Tobi, che attraverso un lungo viaggio arriverà a portare la soluzione per l'uno e per l'altro. Questo, insomma, sinteticamente la trama. Ecco, e Dio ascolta la preghiera di Tobi e di Sara, perché a un certo punto entrambi dalla loro angoscia elevano una preghiera a Dio, ascolta la loro preghiera e decide di guarirli mediante l'invio dell'angelo Raffaele, il cui nome significa appunto Dio guarisce. Raffaele accompagnerà il figlio di Tobi, Tobia, in un lungo viaggio nel quale incontrerà, libererà e sposerà Sara, e al ritorno porterà il farmaco per la guarigione del padre. Quindi ha una chiara trama di guarigione e liberazione che riguarda Tobi e Sara, se ne accompagna una un po' più discreta, però presente, si vede bene, di formazione e maturazione che riguarda Tobia. Sono insieme questi 3 racconti, no? Le cose che riguardano questi 3 personaggi. La crescita di Tobia, che parte ragazzo, e infatti continuamente Raffaele, ma anche il padre, lo chiamano Pais Paidios, cioè ragazzo, giovinetto, bambino, insomma, e alla fine di questo percorso Raffaele si rivolge a Tobia chiamandolo fratello, non lo chiama più con questo nome, ma fratello, no? Quindi c'è proprio un percorso di maturazione, di crescita, parte ragazzo, ritornerà uomo, sposato e capace anche di guarire il padre, eccetera. Ecco, poi si conclude il libro con Raffaele che svela la sua identità e sale al cielo, e un cantico di ringraziamento di Tobia molto bello, in cui si apre anche alle prospettive della salvezza futura per Israele, non solo per Israele, per tutte le genti, come dicevamo prima. Il genere letterario. Questo racconto è stato definito in tanti modi, chi dice parla di un romanzo popolare, una novella a carattere didattico, una parabola. Ultimamente molti sostengono che la definizione più esatta sia uno scritto celebrativo del Dio di Israele, confrontandolo con altri scritti dell'epoca, dove vengono celebrate divinità degli altri popoli, no? Proprio per guarigioni, perché hanno compiuto, ecco, allora scritto celebrativo del Dio di Israele, come a dire, ecco, per in confronto, insomma, a queste divinità pagane. A prima vista il racconto dà l'impressione di essere strettamente storico perché c'è un'abbondanza di dettagli sui tempi, sui luoghi, sui grandi avvenimenti della storia di Israele. Io abitavo lì, fumo deportato, cioè ci sono tutte delle indicazioni sia geografiche che storiche al tempo di... che fanno pensare a qualche cosa, appunto, che abbia un carattere storico. In realtà, a un esame più attento, anzi, senza neanche un esame più attento, emerge abbastanza in fretta che numerosi dati sono approssimativi, ricchi di contraddizioni, come se l'autore volesse dire fin dall'inizio che si tratta di che la natura del racconto è storicamente fittizia. Cioè, come che lo volessi dire subito, metto questi dati, ma cioè, non è questo che conta, no? Non sto facendo una cronaca oppure un documento di storia, non è questo che conta. Quello che conta è il messaggio che voglio trasmettere attraverso una storia che è ambientata in modo verosimile. Certamente l'ambientazione è verosimile, ma i dati puntuali, le date o i personaggi, ecco i re, faccio un esempio, Tobi dice quando parla di sé all'inizio che ha visto il distacco dei suoi fratelli quando si sono separati e hanno cominciato, si sono separati da Gerusalemme ed è la separazione tra il Regno del Nord e il Regno del Sud, cosa che è avvenuta nel 922 a.C. Poi dice che fu deportato a Ninive nel 721, quindi all'epoca avrebbe al più di 200 anni e il libro dice che a 120 anni morì e così, quindi ci sono ad esempio questo tipo di contraddizione, oppure si dice che la deportazione è avvenuta sotto Salmanassar, mentre avvenne ad opera di Tiglat-Pileser, come ci dice Isaia, il libro del re, eccetera. Poco dopo si parla di Sennacherib, figlio di Salmanassar, mentre era figlio di Sargon II. Quindi usa liberamente di queste informazioni, no? Come a dire che non è questo che gli interessa, ma il messaggio. Il libro di Tobia ha quindi una valenza fortemente simbolica. Non è una cronaca di fatti realmente accaduti, è un racconto di stampo sapienziale, volto a trasmettere un insegnamento. Si può dire così che mentre la lettura sapienziale di solito è una raccolta di proverbi, di massime, no? Pensiamo al libro dei proverbi, del Siracide, eccetera, qui, anche qui c'è a un certo punto un elenco di consigli che Tobi dà al figlio, no? Però si può dire che il nostro libro mette dentro a una trama narrativa questi insegnamenti, vanno colti dalla trama narrativa, dal racconto, il racconto vuole trasmettere questi insegnamenti. E questi insegnamenti sono essenzialmente i contenuti della fede di Israele, quali emergono da situazioni di prova, da varie situazioni di prova, l'esilio, la cecità, l'impossibilità di generare, lotta col nemico, nel caso di Tobia lotta col pesce, varie situazioni di prova, ecco, i contenuti della fede di Israele in queste situazioni, quando tutto sembra smentire, no? Che Dio è buono. Quanto allo stile, si caratterizza per dei tratti didattici, un carattere edificante, un tono popolare, ci sono molti dialoghi, ci sono molti dettagli presi dal vivo, non so, il cane che parte insieme a lui, poi che torna scodinzolando, oppure, non so, Tobi che consiglia la moglie in lacrime, ma no, non ti preoccupare, il nostro figlio ritornerà, cioè tanti elementi proprio della vita molto, cioè, sembrano proprio delle fotografie prese dalle nostre case. Da situazioni molto familiari, molto, molto normali, quindi io lo sto leggendo in parrocchia così, vedo che piace tantissimo, piace moltissimo, perché lo sentono qualche cosa in cui si possono ritrovare, non è un testo un po' lontano, certo c'è anche una lontananza che va insomma un po' superata, ecco, però poi diventa facilmente, uno facilmente si ritrova, c'è un commento che l'ha intitolato Il mestiere del vivere, no? Perché proprio un po' il mestiere, si possono ricavare delle indicazioni legate così alla vita in ogni tempo, in ogni situazione, ecco. Ecco, la prosa è pacata, non c'è suspense, se si dice così, ma non so neanche se si dice così, si dice così? Suspense, beh, insomma, questo, non c'è questa cosa, perché fin dall'inizio il lettore sa come andrà a finire. Cioè non è che dica adesso, poi è... No, fin dall'inizio si dice, Dio manda l'angelo Raffaele per guarire Tobia e liberare Sara. Quindi lo si sa già che finirà così. Quindi non c'è l'aspettativa di vedere come va a finire. Perché l'autore non vuole tenere in sospeso, non è questo il suo scopo, ma è quello di mostrare come si comportano i personaggi rispetto all'azione di Dio, no? E questo vuole che il lettore guardi questo, no? Si fermi su queste cose. Dunque, come abbiamo detto, è ambientato in Assiria, a Ninive, nel periodo della deportazione delle tribù del nord, quindi dal 721 fino alla caduta di Ninive nel 612, perché alla fine Tobi dice con Tobia vattene, vai in media perché Ninive fra un po' cadrà, quindi insomma il periodo è questo, no? In cui è ambientato, è la cornice in cui è ambientato. La data di composizione invece ovviamente è molto più tarda o recente, non so come si dica, insomma comunque, perché per tanti motivi. Intanto c'è un influsso di tanti libri sapienziali in Tobia, cioè Tobia è anche bello oltre ad altri motivi, anche perché ha dei collegamenti con tutta la Bibbia. Con tutti i testi della scrittura, è molto ricco, riprende tante cose, per cui è legato ai libri sapienziali, a Giobbe molto anche, e poi c'è il riferimento ad alcuni profeti tardivi, e quindi questi elementi depongono a favore di una redazione certamente dopo l'esilio, in un periodo in cui ormai sono tutti d'accordo tra il 300 e il 200 avanti Cristo, quindi in piena epoca alessandrina. Poco dopo la conquista da parte di Alessandro Magno di tutto il vicino Oriente antico, con la diffusione quindi della lingua e della cultura greca. Il libro sembra, almeno così dicono, non conosce i difficili tempi della rivolta maccabaica, che è del 162, quindi precede, insomma, quindi sarebbe tra il 300 e il 200. È probabile che l'autore... nella diaspora vivesse una situazione simile a quella in cui Cala i suoi personaggi pur vivendo alcuni secoli dopo. Là era l'esilio, qui è la diaspora, questo periodo della cultura greca alessandrina dove molti problemi sono sovrapponibili a quelli dell'esilio. Non si sa chi sia l'autore, certamente un israelita fedele alla legge di Mosè, molto religioso e profondamente legato alle tradizioni di Israele. Si suppone che vivesse fuori dalla Terra Santa, in un luogo non precisato della diaspora orientale, però qualcuno anche non esclude l'ipotesi che potesse vivere anche in Terra Santa, dove la situazione non era molto diversa da quella della diaspora in questo momento. Dunque la struttura del libro è molto semplice, c'è un prologo di due versetti e poi c'è il racconto del dramma di Tobi e di Sara che sono intrecciati, perché nello stesso finisce Tobi, poi nello stesso momento Sara, quindi sono il dramma dei due nel capitolo 1 e 3. E poi c'è il viaggio di Tobia che parte dal capitolo 4 e si conclude al capitolo 14 praticamente, quindi, ho sbagliato a scrivere, si conclude al capitolo 12, sì, e bisogna che lo corregga, però vabbè. E naturalmente il viaggio è poi articolato, no? In diversi, c'è la partenza, c'è... c'è la partenza per la media, l'incontro con Sara, il matrimonio, il ritorno a Ninive e la guarigione di Tobi. Ecco, nei capitoli 12 c'è la rivelazione dell'identità di Raffaele, il capitolo 13 abbiamo detto l'inno e il capitolo 14 l'epilogo con la morte di Tobi e il suo testamento. Ecco, adesso io cercherò di dire alcune cose, un po' le ho trovate qua e là, leggendo appunto, diciamo il senso di questo libro, le linee teologiche, l'insegnamento ecco, che vuole trasmettere. Un po' lo pensate io, però può essere benissimo che siano cose poi che possono essere smentite. Comunque, così come le ho raccolte e messe insieme, io ve le dico, poi dopo. Allora, innanzitutto Allora, abbiamo detto che Tobi significa Dio è buono. L'itinerario che il libro propone è la dimostrazione di questa verità anche quando tutto sembra affermare il contrario. La cornice storica fittizia fissa l'orizzonte in cui si muovono queste linee teologiche. L'orizzonte è costituito dalla situazione di esilio, di deportazione. Quindi l'autore, mediante la storia di Tobi e del figlio Tobia, ne fa i deportati tipo, in un certo senso, no? Mette in scena, l'autore, le problematiche che agitano le comunità giudaiche insediate lontano dalla terra di Israele. E vuole trasmettere ai fratelli, isolati in mezzo alle nazioni, un insegnamento che consenta, da un lato, di mantenere l'identità di israeliti pur in mezzo alle prove e alle difficoltà che questa dispersione tra i pagani comporta, dall'altro, come si diceva prima, anche alcune aperture già e alcune considerazioni di quello che è il rapporto con le genti, che avrà questa esplosione alla fine nell'adempimento delle profezie, tutti i popoli verranno a Gerusalemme, eccetera. Allora, innanzitutto la loro situazione apparentemente senza speranza, qual è il primo contenuto della fede che vuole trasmettere il libro di Tobi? Che la situazione dei deportati apparentemente senza speranza rimane sotto il controllo di Yahweh. Con l'esilio egli ha punito la disobbedienza, ma al momento opportuno farà scattare il movimento di ritorno a Gerusalemme. Ne deriva che già fin d'ora bisogna lodare Dio e benedirlo, no? Nonostante la situazione tremenda dell'esilio. Secondo insegnamento, nella diaspora i membri del popolo sono sollecitati a valorizzare il loro senso di appartenenza al popolo attraverso i legami familiari. Questa rete dei legami familiari, che è molto evidente in questo libro, pare costruita proprio per difendersi dal pericolo dell'assimilazione. Ne consegue che la famiglia è la cellula insostituibile in cui si trasmette il patrimonio spirituale di Israele. Da qui l'insistenza che troviamo nel libro sulle virtù che possono favorire la coesione della famiglia. Momento decisivo è il matrimonio, attraverso il quale si fa il passaggio da una generazione all'altra. Si ha quest'idea, no, nel libro di Tobia, che dal matrimonio dipenda il futuro. E per i deportati è necessario guardarsi dai matrimoni misti, perché sono la via privilegiata per l'assimilazione ai pagani, no? Non è solo nel libro di Tobia, il matrimonio endogamico lo troviamo anche in altri testi, ecco, ma qui certamente l'insistenza di Tobi nei confronti del figlio Tobia, trovati una della tua famiglia, del tuo clan, insomma, proprio per evitare, è una delle forme di difesa rispetto all'assimilazione. Quindi la rete dei rapporti familiari, il clan familiare e il matrimonio endogamico. Ecco, un'altra cosa che a me è sembrata molto significativa e tipica di questo libro è che i consigli che Tobi dà al figlio contengono certamente tutti i precetti derivati dalla legge di Mosè, ma è altrettanto vero che la diaspora obbliga a trovare modi nuovi di applicare la Torah pur mantenendosi fedeli ad essa, no? La fedeltà alla Torah non è in discussione, ma la diaspora obbliga a trovare un modo nuovo. Perché? Perché la mancanza di uno spazio cultuale paragonabile, cioè non c'è più il Tempio, no? Non c'è più il Tempio, quindi tutti i precetti riferiti al Tempio non sono più applicabili in un certo senso, no? Quindi la mancanza di uno spazio cultuale paragonabile al Tempio porta ad una riduzione numerica dei precetti, questo è evidente, ma anche ad un loro ripensamento etico. Tobi, in luogo del culto sacrificale, compie opere di misericordia, che Tobi non fa altro che compiere opere di misericordia. E così la legge di Mosè trova il suo compimento ultimo nella solidarietà coi fratelli bisognosi. c'è come una riduzione, no, di tutti i precetti, insomma, dà l'impressione che Tobi abbia trovato il cuore della legge, il cuore della legge che è appunto amare Dio e amare i fratelli. A proposito di amare Dio, di Tobi ritorna spessissimo questa espressione, si ricordava continuamente di Dio nel suo cuore, che poi viene tradotto era osservante, fedele, ma che non dà invece proprio questa, si ricordava continuamente di Dio nel suo cuore, quindi si ha proprio l'impressione, anche leggendo tutto quello che fa, che corre a portare il pane ai fratelli che sono a vestire, a seppellire i morti, no? È tutto sempre indaffarato a compiere tutte queste opere di misericordia, ma si capisce che lo fa perché nel cuore ricordava continuamente Dio, emerge proprio, no? Ecco, e quindi naturalmente non è una novità assoluta per l'Antico Testamento questo, perché in un certo senso questo era già, trova le sue radici nella corrente profetica, pensiamo ad Isaia quando dice il digiuno che io voglio è il soccorrere il fratello, insomma, cioè, ricordiamo diversi capitoli di Isaia, no? Ecco, e però certamente qui è molto, nel suo testamento ad esempio dice così al figlio, raccomanda Tobi di Tobia di praticare le opere di carità e l'elemosina, perché in questo consiste servire il Signore con sincerità e fare ciò che a lui piace. Servire è il verbo del culto, eh? Il culto al Signore consiste nel fare opere di carità e l'elemosina, ed è questo, è fare quello che a lui piace, che è proprio una sintesi, mi sembrava molto bella. E naturalmente questo poi troverà ampio sviluppo nel Nuovo Testamento. Non può non venire in mente, quando si legge questo, che tutta la legge e i profeti sono appesi ai due comandi, no? Come dice Gesù. E mi sembra che in Tobi si vedano, no? Entrambi. Ecco, questa cosa, fra l'altro, leggevo in una, non mi ricordo in quale di questi commenti, l'ho riportato qui, che si vede bene in Tobi, no? Però è tipica anche, si trova anche in tutto il giudaismo successivo alla distruzione ad opera dei romani del Tempio, no? Quindi anche molto dopo, è riportato Avot di Rabbi Nathan, da Avot di Rabbi Nathan è riportato questo raccontino. Dice, un giorno Rabban Yohanan ben Zakkai usciva da Gerusalemme, Rabbi Yosua lo seguiva ed osservava il tempio in rovina. «Guai a noi», disse Rabbi Yosua, «perché è stato distrutto il luogo in cui venivano espiate le iniquità di Israele». Gli rispose, figlio mio, non ti dispiaccia questo, noi abbiamo uno strumento di espiazione altrettanto efficace. E qual è? Sono le opere di misericordia, come sta scritto, misericordia io voglio e non sacrificio. Quindi questo è posteriore, no? È proprio, e quindi è una conferma che è una, come dire, ha delle radici e poi uno sviluppo, insomma, questa, fino al punto al Nuovo Testamento e anche dopo. Un altro aspetto che si vede bene leggendo Tobia è che l'atmosfera del racconto rievoca la vita dei patriarchi, non soltanto per situazioni analoghe, andare a cercare la moglie, partire per un viaggio, trovare, ricongiungersi, arrivare a casa di uno, quindi tutti i saluti, gli abbracci, i pianti, cioè ci sono tutte delle modalità che ritroviamo nella Genesi, nella vita dei patriarchi, ma addirittura ci sono dei dettagli presi pari pari, no? Stesse frasi della Genesi che sono riportate, qua le ho messe in parallelo, si vedono. Quindi la vita errabonda dei patriarchi continua in quella dei deportati, spostamenti, viaggi, separazioni e ricongiunzioni. Ecco, in tutto questo movimento, in questo andare, la provvidenza di Dio veglia su Israele, come già aveva vegliato sui patriarchi, fino a quando non verrà il giorno di ritornare nel paese di Abramo, il giorno del viaggio verso Gerusalemme. Su questa, come dire, non sovrapposizione, ma insomma risonanza, ecco, che ha con la vita dei patriarchi nella Genesi, a me è risuonato molto anche il fatto che questa Sara si chiami Sara. Perché, vabbè, è un racconto, quindi poi Sara era un nome molto diffuso, non è che... Però come in Tobi si vede chiaramente che lui è il simbolo di tutti Israele in esilio, no? Dell'Israele fedele in esilio, lo si vede bene da tanti elementi che poi leggendo salteranno fuori. Quindi, però anche Sara, che sembra una vicenda così tutta domestica di una ragazza che non riesce a sposarsi, poi finalmente arriva lo sposo, si risolve il problema e così. In realtà, a me sembra che invece proprio questo richiamo della vita dei patriarchi si possa ritrovare anche nel nome Sara dato a questa giovane, che vive una situazione molto simile a quella di Sara. No? Sara è colpita dalla sterilità, questa è colpita da un'impossibilità di generare, no? È simile come problema, no? Ecco, e come Sara è la madre di Israele insieme ad Abramo, il padre, no? E quindi rappresenta Israele nella sua maternità, nella sua fecondità, le stelle del cielo non sono paragonabili alla tua discendenza, così anche questa Sara, a me dà proprio questa impressione qua, no? Che sia Israele, l'assemblea santa di Israele che attende lo sposo, lei è destinata a lui fin dall'eternità, dice Raffaele con Tobia, ti è stata destinata fin dall'eternità, è l'assemblea santa di Israele destinata allo sposo fin dall'eternità, e quando lo sposo arriva la libera dal nemico, no? Da chi bloccava la sua fecondità, il fatto di poter generare, e allora c'è quel cantico 13 finale che sembra proprio, parla di Gerusalemme, ma sembra che parli, insomma, è difficile non collegarle, no? Queste cose, quindi mi sembra che ci sia molto sotto questa, continuamente, anche queste vicende familiari che certo avranno anche un significato per le famiglie, per i matrimoni, eccetera, però mi sembra che prima ancora, no? Simboleggino proprio la vicenda di Israele, che veramente l'esilio sia quello di cui ci vuol parlare questo libro. Primariamente l'esilio e l'attesa piena di speranza del ritorno, come appunto la conclusione di questa vicenda d'amore tra Dio e il suo popolo. Insomma, mi sembra che lo si ritrovi in tanti punti. Ecco, poi Tobi rilegge il suo destino e quello dei fratelli deportati alla luce dei profeti, alcuni estensamente, perché cita Amos, quando durante la festa di Pentecoste lui deve andare a prendere questo fratello morto, dice, si ricorda di un versetto di Amos che dice le vostre feste saranno tramutate in lutto, quindi è anche Naum, è l'altro profeta che lui cita espressamente alla fine, no? Quando parlando della caduta di Ninive, però anche altri profeti non citati espressamente si sente che sono presenti. Il ricordo pieno di nostalgia di Gerusalemme, l'esilio come compimento del castigo di Dio a Israele peccatore, l'invito alla conversione, la promessa che Ninive sarà distrutta, il tempio ricostruito e che tutti torneranno, eccetera, sono tutti richiami dei testi profetici. La Gerusalemme profetizzata da Tobi nell'ultimo capitolo, il capitolo 13, è una città chiaramente scatologica. Fra l'altro tutti dicono che l'Apocalisse, la nostra Apocalisse, nella descrizione, negli ultimi capitoli, non può non aver presente la Gerusalemme di cui parla Tobi, no? Le porte, le pietre, ci sono dei richiami chiarissimi. No? Comunque è una città escatologica che supera ormai l'immagine della Gerusalemme storica, perché dice appunto tutti si raduneranno per servire il Signore. Si compiranno le profezie sul pellegrinaggio dei popoli a Gerusalemme e sul riconoscimento di Yahweh quale Signore e Dio di tutto e di tutti. Leggevo sempre in uno di questi commenti che in Zappella, che è molto attento alle parole, no? Trova tanti collegamenti tra le parole e quindi aiuta poi molto, lui dice che la prospettiva totalizzante sia di spazio che di tempo che troviamo alla fine, parlando della Gerusalemme, è rafforzata dal fatto che quasi in ogni versetto e a volte più volte in un versetto dove si parla di Gerusalemme, perché sono versetti lunghissimi, no? Quindi a volte anche più volte in un versetto, ricorre l'aggettivo greco pas Pantes, panta, che vuol dire tutto, tutti, ognuno, tutti, tutti, tutti. Questo tutti è ripetuto continuamente, no? Ad indicare proprio questa prospettiva universale, totalizzante, e anche per sempre in eterno, per sempre in eterno. Quindi spazio e tempo, tutto raccolto, no? Da questa Gerusalemme, quindi è veramente una Gerusalemme che non ha niente di storico, ecco. Dunque, su questo sfondo patriarcale e profetico, la fedeltà quotidiana alla sapienza di Mosè e degli antenati acquista un senso nuovo. Preparare il ritorno nella terra di Abramo, sullo stesso cammino che permise agli antenati di entrarvi. E aperti ora alla prospettiva del confluire a Gerusalemme di tutti i popoli. Dico un'ultima cosa sugli angeli, poi ho finito. Allora, che è evidente che appunto c'è l'importanza che ha questo angelo Raffaele, quindi insomma bisogna dire qualche cosa. Il libro di Tobia conosce già un notevole sviluppo della dottrina degli angeli, come mostra al 12:15, quando Raffaele svela chi è, dice: io sono uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza del Signore, no? Quindi l'angeologia a questo punto ha già avuto un suo sviluppo, no? Noi sappiamo che è partito da Enoch, eccetera, e c'è tutti, adesso poi Giovanni magari ci dirà meglio, ecco, e quindi a questo punto ha già avuto un certo sviluppo. Raffaele si presenta così, no? Come uno degli angeli che sta sempre alla presenza di Dio. A quest'epoca quindi gli angeli hanno già, li troviamo nella scrittura, molti ruoli: sono mediatori tra Dio e gli uomini, sono portatori di messaggi, sono aiuto personale ai fedeli. Ecco, mi sembra però che questo angelo Raffaele, come è presentato qui, differisca un po', però questo vi dico, è un pensiero che è venuto a me, potrebbe essere tutto sbagliato, quindi ve lo dico così. Mi sembra che differisca dalle presentazioni di altri angeli in altri testi della scrittura, no? Dove l'angelo, va bene, arriva come messaggero di Dio, però spesso spaventa, non temere, insomma, cioè è una presenza evidente, no? Angelica evidente, no? Ecco, invece qui Raffaele, che pure è determinante per lo scioglimento di tutta la vicenda, perché è lui che scioglie poi tutti questi nodi che bloccavano i personaggi, è però una presenza discreta, nascosta, tant'è vero che si presenta e fa da guida sotto mentite spoglie. Lui viene e dice: io sono un fratello, mi chiamo Azaria, anzi sono tuo parente, e racconta delle storie anche, perché dice tutta una serie di cose che non sono vere, comunque è nascosto, è la presenza di Dio, una presenza dell'angelo, la presenza di Dio, però molto discreta, nascosta, no? E non c'è addirittura qualcuno, no? Forse Barsotti mi sembra, però non sono sicura perché non l'ho trovato il suo libro. Comunque qualcuno arriva a chiedersi: è Dio che si nasconde in un uomo, oppure in ogni uomo c'è la presenza nascosta di Dio? No? Pone questa domanda, ecco. Ogni mio compagno, ogni persona che incontro, lì ci può essere la presenza nascosta di Dio. È un invito a cogliere la presenza nascosta di Dio in ogni fratello, oppure è un fratello particolare che il Signore ti mette a capo? Forse sono tutti e due, ecco, non so, però insomma, comunque ha questa presenza molto, tant'è vero che si deve rivelare alla fine, no? E fra l'altro accompagna Tobia, lo aiuta certamente, ma soprattutto, per esempio, non lo sostituisce mai. Non fa mai dei miracoli lui, no? Non sostituisce mai Tobia, gli dice: prendilo il pesce. Non è che glielo prende lui, no, prendilo, e quindi è Tobia che deve lottare col pesce, deve ucciderlo, ecco, quindi accompagna, indica, soprattutto rivela qual è il senso più profondo delle cose, cosa sta dietro agli avvenimenti, qual è quello che in realtà opera dietro a quello che appare, no? Ha questa funzione di rivelatore, che mi sembrava molto bella, perché che cos'è che a noi rivela, no? È la scrittura quella che rivela, no? Mi sembra che qui l'angelo abbia un po' la funzione della scrittura, che rivela il vero senso, il senso più profondo delle cose. E quindi ad esempio nel caso del pesce, no, che aggredisce Tobia, Anche questo è un aspetto singolare. Lui gli dice, certo, gli rivela che nel pesce c'è quel fiele, quello che deve prendere, che servirà per questo e per quello. Glielo rivela perché Tobia non lo sa e quindi è importante questa funzione, no? Però dove si trovano questi elementi di guarigione? Si trovano nel pesce. Cioè si trovano dentro a quella situazione che aveva aggredito, la situazione di prova e di difficoltà in cui Tobia si viene a trovare. E mi sembrava un'indicazione bella che dentro alle situazioni di prova, di difficoltà, di lotta che uno vive, c'è già dentro quello che serve per il futuro, per risolvere le situazioni che si presenteranno dopo. Quindi sono preziose, vanno, e mi sembra che sia già in nuce il mistero della croce, no? E già lì dentro, insomma, che si trova, tant'è vero che poi molti padri dicono che il pesce è il Cristo, no? Prendono il nome, eccetera, che però non è, così non si capisce tanto, perché sono proprio quelle, ecco, però in questo senso più sfumato, diciamo così, si vede che, ecco, l'angelo aiuta a cogliere questo, a cogliere una cosa che ce l'hai già, è già nella tua vita, il Signore l'ha già messa dentro alla creazione, dentro, ecco, devi però capire cosa ci sta dietro, capire cosa ci sta dentro, e questo te lo rivela l'angelo, quindi questa presenza di Dio, la scrittura, non so come volete, o anche un angelo, ecco, basta, poi io avrei finito, non avrei altro da dire, mi dispiace perché mi piace parlare, ma ho finito.
È stata veloce.
Beh, un'ora non è poi così.
Parla veloce, quindi.
No, solo aggiungo, mi è venuta in mente una cosa, scusate. Vi faccio un esempio di quelle letture che vi dicevo che sono un po' così. No, la cosa che mi ha disturbato di più è il fatto che si parli male di Toby, perché Toby, secondo me, è un personaggio bellissimo invece. Grazie. Poi dà tanta speranza. Poi cioè, una persona che gli capita di tutto, no? Fino al momento in cui anche la moglie gli fa quella domanda fondamentale: dove sono le tue elemosine, dove sono le tue opere buone? Lo si vede da come sei ridotto, no? Che ricorda naturalmente la moglie di Giobbe, no, eccetera. Così, fra l'altro, leggevo che nella traduzione latina, in una versione latina di Giobbe, non so chi sia stato, se Girolamo o qualcun altro, non lo so, questo non ho appurato, si dice, parlando della moglie di Giobbe, si dice che andava a fare dei lavori domestici, esattamente come questa, no? Proprio per stabilire questo parallelo. Comunque, lì è molto simile nella domanda che fa, no? Ecco, a me sembra, allora questi qua, come si chiamano, insomma, dicono, Toby è uno, tutto rigoroso, osservante della legge, che si preoccupa di tutti i precetti, è sempre lì, anche la festa di Pentecoste, mollali tutto, non gli interessa la moglie, il figlio, la festa, no, deve andare a seppellire i morti, sempre a seppellire dei morti, ossessionato dalla morte, lui stesso morto, al tal punto che è incapace di capire lo statuto del dono e non accetta che uno possa regalare un capretto a sua moglie, no? Per cui dice: no, l'hai rubato, oppure è rubato, noi non lo possiamo usare. È talmente tutto così, è così. Allora io dico, uno che dopo
cattolico.
Infatti poi dopo da lì viene la predica, come tanti cattolici che sono tutti osservanti, bigotti qua e là, che però, ma mi sembra che Toby non risulti invece così, perché, cioè, se c'è uno che invece è tutto fuori di sé, proiettato, a me almeno è sembrato così, però lo dicono in diversi questo, quindi non lo so, può anche essere che poi, però dico, l'episodio del capretto che finisce così, con la moglie che lo tratta così, e lui quindi cieco, povero, trattato male, ti spiace, tutta colpa tua, Michele, che c'è. Beh,
no, ma adesso lo arriva, adesso
non è un problema. Sì. No, allora, questa cosa dello statuto del dicevo, Toby messo così male, bisogna che mi calmi, mi agito quando arrivo a questo punto,
si vede
perché sono arrabbiata,
si vede proprio che ti ha preso,
No, allora dice, messo così male, così, allora si conclude dicendo: con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi, poi presi a dire questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ma cioè, come si fa a dire che è uno che non capisce neanche lo statuto del dono? Cioè, è tutto pieno del Signore, fa quello... No, cioè, non ci sta. Secondo me, in questo Marcheselli dice sempre che i commenti sono come un fiume, no? Dove scorre tant'acqua. E uno può dire una cosa, uno ne può dire un'altra, uno ne può dire un'altra. L'importante è che stiano dentro al fiume, però, perché se esce dagli argini... Allora lì comincia, a me sembra che escano dagli argini alcune cose.
Ecco. Forse hanno bisogno loro di andare dallo psicologo.
No, dai, no, perché poi sono, per esempio, questo Mazzinghi che lo dice espressamente, che utilizza alcune cose di quel Drewerman, eccetera, questo qui, Tobia, il cammino della coppia, ha delle cose molto belle poi invece più generale quando parla, quindi è tutto un pochino, ci sono però questi punti dove spingono ed escono, mi sembra che escano, comunque questa qua è molto, certo si deve dire questo probabilmente, che questo Tobi che continua a seppellire i morti, un po' anche uno se lo chiede, ecco, poi era un'opera importante di misericordia, addirittura ho letto nella parte, però non l'ho scritto, non mi ricordo, che nel Targum si dice che seppellire i morti è meglio che studiare la Torah, addirittura questo, quindi era una cosa importante, quindi certamente, però questa idea che lui appunto sia seppellire i morti così, mi ha fatto pensare questa cosa qui, e questo denota anche, in un certo senso dico, il limite dell'Antico Testamento, il limite della legge, cioè cosa si può fare al massimo? Seppellire i morti, perché la tomba vuota non c'è ancora, no? E proprio non c'è, anzi in questo libro c'è una tomba che a un certo punto rimane vuota, quella che di notte vanno a scavare i genitori di Sara per Tobia, perché dicono adesso dopo lo facciamolo di notte che almeno nessuno se ne accorge, ecco quella rimane vuota, no? Però è chiaro che è diverso dalla tomba vuota del Nuovo Testamento, rimane vuota, può essere già un'anticipazione, una profezia che verrà il momento in cui la tomba rimarrà vuota, anche perché Tobia è lo sposo, no? Quindi ci può essere questo, e quindi questo seppellire i morti di Tobi indica da un lato tutta la sua generosità, ma anche il limite, arriva fin lì, non può ridargli la vita, ecco, questo è chiaro, no? Quindi questo sì, però dire che è ossessionato dalla morte, che è morto lui stesso e non è bloccato, insomma, così, quella è la cosa che mi sembra più stonata con il resto del libro. Invece l'altra cosa così riguarda Sara, naturalmente tutti si sono gettati a cercare di capire cosa sono questo demonio che uccide questi sette mariti, no? Ci sono delle cose anche carine, anche divertenti, comunque in questo librino qua ad esempio ci sono questi due psicologi che psicoterapeuti, no, questi sono carini invece, perché dicono Drewerman non ha ragione di dire così, esagerato, perché poi se fosse vero come dice lui allora lo contestano, però pur contestandolo, loro, perché è così, no? Questo libro di Tobia è stato preso soprattutto per questi aspetti del matrimonio, per fare i corsi di preparazione dei fidanzati al matrimonio. Sì. È stato preso per questo, quindi ci sono questo qua, la coppia, no? Tobia e Sara diventano coppia, il cammino della coppia. Cioè, molti sono così, perché prendono particolarmente quegli aspetti lì e descrivono un po' rischi, pericoli, eccetera. Allora, questi qua, che mi sono piaciuti, mi hanno fatto anche, insomma, sono carini, loro dicono, sì, questi sette, penso che sia legittimo, anche se usciamo dal testo, evidentemente, questi sette mariti che muoiono sono i sette mariti che non esistono. Allora, il marito sempre bello, il marito sempre bravo, il marito sempre buono, e cioè, che non esiste, cioè, tu non puoi sposarti pensando che tuo marito sarà sempre bello, verrà il momento che diventerà, insomma, e così via, e fanno tutto un percorso per mostrare, oppure dicono, sono sette pericoli che insidiano il matrimonio, no? Sette pericoli, allora li individuano, questo un pericolo, non fa funzionare il matrimonio, questa, e può essere utile per degli sposi che vengano preparati dicendo, guardate, essere messi in guardia da certi pericoli, non è quello. Ecco, però invece questo Mazzinghi che prende da Drewerman, lui dice che perché Sara, questi sette poveretti muoiono tutti prima di avvicinarsi a lei, perché Sara c'ha il complesso di Elettra. Sapete cos'è il complesso di Elettra? È che lei è avvolta, legata, bloccata nel rapporto col padre. Ama il padre senza saperlo probabilmente, no? Da cosa lo deducono questo? Perché Sara, quando decide di impiccarsi, va nella stanza del padre. Decide di andare a impiccarsi nella stanza del padre e quindi questo dimostra questo legame morboso, non buono, ecco, da cui ed è quello che le impedisce, è così. Appunto, questi lo contestano dicendo no, perché poi allora perché quando arriva Tobia non ce l'ha più, questo, insomma, è tutta una cosa un po' così. Ecco, e però insomma, vabbè, sono letture. Insomma, vedendole, io non voglio negare che non ci possa essere anche, che non si possa anche indagare per capire se c'è qualche cosa che può aiutare o meno per vivere meglio il matrimonio, per evitare dei pericoli, dei rischi, eccetera, perché sicuramente una storia anche di matrimonio, di famiglie, questi qua parlano molto del rapporto con che Toby deve lasciare la casa paterna, è importantissimo, chi se ne va per sposarsi la deve lasciare la casa, lascerà il padre e la madre, no? Però nello stesso tempo deve portarsi questo bagaglio che sono tutti gli insegnamenti che gli dà il padre, perché nessuno è così, nasce dal nulla, ha questa eredità, ne deve tener conto, ne deve tener conto anche la moglie, perché allora non viene così dal nulla, viene da una storia di cui tu devi tenere, che entra a far parte della vostra nuova storia, il rapporto con i suoceri che sono Edna e quindi costruiscono intorno a questo tanti discorsi che possono essere anche legittimi, ecco, però che secondo me non c'entrano più niente con il libro di Tobia a un certo punto, ecco. Ma infatti prendono spunto per, ecco, basta. No, domande no.
Scusa, si può sviluppare in più il problema del rapporto con gli altri popoli?
Ah sì, c'è per, sì, beh, con gli altri popoli ci sono.
C'è solo il capitolo 13 oppure?
No, dunque, vabbè, si dice che lui è un po' come per Daniele, no? Che poi viene, va alla corte perché acquista dei meriti. Quando lui fa la sua biografia all'inizio, la sua autobiografia, dice, poiché restai fedele a Dio, che invece è poiché pensavo a Dio continuamente nel mio cuore, invece tradotto poiché restai fedele a Dio, l'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, del quale presi a trattare gli affari. Quindi c'è questo rapporto. Cioè, si dice che vivevano in questa situazione, però questo non voleva dire non avere rapporti, contatti, per cui anzi è così. Ma l'altro episodio più significativo che c'è qua è quello di Achicar. Al capitolo 1, sì, al capitolo 1, parla verso la fine, dice che quando diventa povero gli portano via, gli confiscano i beni, sempre perché seppelliva i morti. Dunque, dice al tempo di Senna, al versetto 22. Al tempo di Sennacherib, re degli Assiri, Achicar era stato gli successi il figlio, dunque al versetto, perché sono versetti così lunghi, versetto 21, verso la fine del versetto 21, egli nominò Achicar, figlio di mio fratello Anael, incaricato della contabilità del regno ed ebbe la direzione generale degli affari. Allora Achicar prese a cuore la mia causa, potei così ritornare a Ninive. Achicar era stato gran copiere, ministro della giustizia, eccetera. Poi Achicar ritorna al capitolo, direi, 13 e 14. Comunque Achicar è un pagano, un assiro, che era molto famoso in quell'epoca, così ho letto, perché aveva scritto un libro di proverbi, di massime, notissimo, no? E c'è anche una storia, qualcuno dice che Tobia dipende anche un po' da questa storia, no? Lui aveva allevato un nipote, poi questo insomma l'ha voluto far uccidere, ma lui è riuscito a fuggire. Comunque c'è tutta questa storia di Achicar, che era un personaggio molto noto, però invece che essere ricordato per le sue norme sapienziali, per i suoi detti sapienziali, viene ricordato perché prima si prende cura di Tobia e poi dopo alla fine del al capitolo 14 Tobi dice con Tobia: ricordati di come ha fatto Achicar, che bisognerebbe che lo trovassimo, però li leggessimo, perché sono che faceva l'elemosina.
È il versetto 10 del capitolo 14.
Ecco, versetto 10 allora dice, ecco, vedo infatti, dunque, vedi figlio quanto ha fatto Nadab al padre adottivo Chicar. Ma Dio ha rigettato l'infamia in faccia al colpevole. A Chicar ritornò la luce, mentre invece Nadab entrò nella prigione, perché aveva cercato di far morire a Chicar. Per avere praticato l'elemosina, Chicar sfuggì al laccio mortale che gli aveva teso Nadab. Nadab invece cadde in quel laccio. Così, figli miei, e poi c'è un punto ancora, insomma sono tre punti in cui viene portato anche ad esempio, a modello per essere imitato, a Chicar perché faceva l'elemosina. Allora, ho letto questo, che è come ad indicare che la via dell'elemosina, no, diventa una via anche per i pagani per conoscere Dio e per entrare a far parte del popolo di Israele, tant'è vero che viene definito fratello, e diventa parente di Tobi sul piano letterario, non lo era sul piano storico, sul piano letterario diventa suo fratello, suo parente, proprio perché da pagano attraverso l'elemosina entra a far parte del popolo di Dio, pur senza conoscere la legge, pur senza conoscere Yahweh, però attraverso l'elemosina attinge al cuore di Dio, e quindi... ecco, viene letto come un punto di, così, di apertura nei confronti delle genti. Io l'ho trovato così, Giovanni, non so se possa... anzi, lo paragonano a Ruth, dice esattamente come Ruth, che sulla stessa via di Ruth entra a far parte del popolo per un atto di carità verso la suocera. Per quello entra a far parte del popolo di Israele, così come Achicar diventa parente di Tobi mentre era un pagano. È possibile, suor Agnese, che sia così?
No, pensavo che ritrova molto nelle, stiamo vedendo adesso delle lettere apocrife cosiddette di Giovanni, perché stiamo vedendo adesso nella lezione, mm-hmm. gli ultimi giorni, stiamo vedendo appunto queste lettere cosiddette apocrife, quindi ritorna molto questa idea dell'elemosina, dell'amore del prossimo, che le due cose stanno connesse. Proprio nel leitmotiv assolutamente abituale, questa realtà di una via d'eccellenza, insomma, no? Che collega l'amore in modo molto stretto l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ritorna moltissime volte, infatti continuamente vedendo i passi paralleli di questi altri testi, che sono forse, può anche essere, abbastanza coerenti in questa certa vita tardiva, molto tardiva nella letteratura, comunque, no? Non si sa.
Molto bene. È molto interessante. Certo, Rica, è un testo così come è emerso vicino al Nuovo Testamento, per tanti aspetti, che è quasi strano che non è neanche citato.
Sì, sì, non ha nessuna citazione nel Nuovo Testamento, sì.
Perché no, quando si arriva a Giuseppe di Arimatea, cioè, io non posso fare a meno di ricordare di Tobia, perché ci ha tenuto tanto, ha dovuto fare tanto, ha rischiato la vita, secondo Marco, con grande coraggio andò a chiedere il corpo di Gesù, no?
Pensa invece che qualcuno dice, perché nel Vangelo è scritto lascia che i morti seppelliscano i morti, è sempre contro Tobia, hai capito? Che i morti seppelliscano i morti, è un morto.
Così. Invece sì. È il limite, ma è anche la speranza di vedere la sepoltura dei morti.
Cioè, certo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 infatti.
Sempre su questo seppellire i morti, perché è una cosa che colpisce quando si legge, cioè, perché effettivamente è presente. Cioè, io mi ero fatta questo pensiero qui, cioè, siccome c'è il capitolo 13 che, come hai detto tu, parla di una Gerusalemme scatologica, non può essere che seppellire i morti per un'attesa, cioè che è tutto, che il capitolo 13 va... è la luce da cui si parte per capire cioè per capire l'inizio. Lui dice
può essere, cioè sì. Qualcuno dice ad esempio che seppellire i morti è il rispetto, non ho capito perché poi non lo spiega, però mi aveva colpito, dice è per rispetto alla terra di Israele. seppellisci i morti è un rispetto alla terra di Israele, che poi dicevo, andavo avanti a leggere, ci darà la spiegazione, poi invece la spiegazione non c'era, perché era interessante invece capire. In questo senso qua. Sì, io avevo pensato alla terra di Israele, invece alla terra in generale.
Sarà un accostamento improprio, però io quando dice di Achicar che si era salvato perché aveva praticato l'elemosina, ho pensato anche a Matteo 25, tutti si salveranno per avere da mangiare, da bere, eccetera.
La spiegazione che hai dato mi ha colpito questo accostamento che hai fatto, che ci ha richiamato anche alcuni tratti degli studi che stiamo facendo, dello studio che stiamo facendo sull'apocalittica. Cioè, prima di tutto questo accostamento appunto che mette, collega alla separazione tra venire dal nord, dal sud, con all'esilio, no? È tutto fittizio, ma comunque è interessante. Non il fatto che sia fittizio, proprio la tesi o questa indicazione di una tesi, della storia che il popolo sta vivendo dell'esilio, della diaspora, o di un esilio in patria, ha delle radici profonde in quella idolatria. E da questo punto di vista mi collegavo con un altro aspetto che non so se adesso io non ho letto il testo, però ovviamente non l'ho studiato, quindi lo dico anche come domanda, che quando tu dicevi, quando il Raffaele indica il senso profondo della storia, questo è uno dei tratti tipici dell'apocalittica, no? E l'esilio come medicina. Tant'è vero che il fiene è nel pesce, nella lotta contro il pesce, al fiume Tigri. La sposa pure fatta venire dall'esilio. Quindi la storia dell'esilio come una storia che è capace, attraverso appunto questo fiele che morde sull'occhio e lo rende di nuovo capace di vedere, di guarire la grande, il grande peccato di Israele, che è l'idolatria, o e attraverso il rapporto promiscuo con i popoli, il rischio grande dell'idolatria e della promiscuità, della contaminazione a livello familiare. La contaminazione dal precetto della morale che ci può essere. E anche mi pare che nel Cantico, quello che leggiamo, noi lo leggiamo a Tutino, mi pare che ci sia questa indicazione dell'esilio come luogo, un momento provvidenziale,
sì,
proprio quasi rispecchiando l'esodo, no? Come luogo provvidenziale attraverso il quale Dio guarisce.
Sì.
Il popolo lo rende capace di essere lo
sposo. Sì, sì, questo sicurissimo, sì. Sì, anche la cecità di Tobi, anche il blocco di Sara, chiamiamolo così, sono tutti simbolici della situazione dell'esilio, tutto porta a quello. E anche il fatto che lui è, qualcuno dice, il fatto che lui dica di aver visto la separazione del regno del nord dal regno del sud, siccome rappresenta Israele, lo rappresenta in tutte le sue vicende fondamentali, a partire da quella che appunto è determinante e poi è fino all'esilio. Le ha vissute tutte, perché rappresenta Israele. Ed è anche molto bello che, se da un lato afferma continuamente che lui faceva, andava, mentre i suoi fratelli no, era solo, ero l'unico a fare, no? Dice sempre, quindi lui adempiva la legge, era fedele, eccetera, mentre i suoi fratelli no, quando sono in esilio pure lui fa, i fratelli no. Però, detto tutto questo, nello stesso tempo, quando rivolge la preghiera a Dio, dice tu ci hai punito per le nostre colpe, cioè non si dissocia mai da tutta la vicenda del popolo, no? È solidale, la fa anche sua, no? Si mette in mezzo a loro, in questo senso, continuando sempre ad essere questa figura che rappresenta Israele e le sue vicende, no? Dalla radice, come dicevi, fino all'esilio e alla guarigione, che è tutto simbolico di questo ritorno. Sì, è così, mi sembra che sia molto...
Io volevo chiedere rispetto a questo cammino di maturazione di Tobia che avviene appunto lungo questo percorso, cioè ma avviene attraverso quello che gli dice l'angelo, cioè
avviene così, no, nel cammino di Tobia è così che certamente l'angelo gli è da guida, gli dice andiamo, adesso quando no, andiamo in quest'altra città, non andiamo là, andiamo qua, guarda è vicina, invece è lontanissima fra l'altro, no, però insomma, e poi lì troveremo perché lo conduce, quindi lo guida, lo conduce, gli indica le medicine che sono nel pesce, eccetera, così, però, quindi lui, molti ad esempio paragonano la lotta col pesce, notturna alla lotta di Giacobbe, no? Quindi alla notte il pericolo, insomma lo paragonano, però Tobia appunto è lui, come dicevo prima, è lui che però ammazza il pesce, prende queste cose eccetera, poi dopo questa lotta, che è un momento fondamentale, il momento di questa lotta, come è stato fondamentale per Giacobbe che gli cambia il nome, così è fondamentale per Tobia, è quello il momento che significa proprio la sua maturazione, la sua crescita, tant'è vero che dopo che c'è stato questo episodio che lo chiama fratello, ma dopo questo episodio Tobia, che prima obbediva all'angelo, dice con l'angelo, è lui che a un certo punto in qualche modo prende un po' in mano la situazione, no? In questo senso gli dice, allora andiamo, adesso andiamo lì, ci sarà questa, c'è questa parente, Sara, eccetera, e tu la sposerai, perché lo dice, ma come? Se ho sentito dire che sono morti in sette, insomma un po' così, no? Allora gli dice, no, è una ragazza bella, coraggiosa, insomma di bell'aspetto, eccetera, ti è stata destinata dall'eternità, no? E in quel momento si dice il testo, l'amò con tutto il cuore, no? Tobia, ecco, la lotta col pesce, la lotta, no? E poi questa, con tutto il cuore, a me. Da quel momento lì in poi, lui dice, allora andiamo, e va, il capitolo comincia dicendo che Tobia entrò, cioè non è più, e diventa lui descritto in prima persona, che fa? Poi a un certo punto gli dice, no, stasera voglio subito che mi dici, no, con le suoceri che tergiversano, no, non andrò, non mangerò niente, non berrò niente, andando contro tutte le norme dell'ospitalità, se tu prima non mi avrai detto, eccetera. È diventato una persona che è così, no? Aiutato e così, e a un certo punto, anzi, è lui che dà degli ordini a Raffaele, perché gli dice tu vai a prendere il denaro, no? Che dovevano, erano partiti per questo, anche questo è molto bello, questa cosa del denaro, no? Sono partiti, comunque lui manda l'angelo, dice vai tu a prendere il denaro e poi torna, e tanto vai e torni, insomma così, cioè si vede che proprio è diventato adesso lui, adulto, protagonista, dà addirittura gli ordini all'angelo che vada, è fermo rispetto ai suoceri, eccetera, quindi insomma si vede questa crescita, ecco, questa differenza, e come a Giacobbe viene cambiato il nome, qualche commentatore dice prima è Pais Paidios, adesso è fratello, cioè è entrato a pieno titolo nel popolo di Israele, è fratello insomma anche lui, quindi non è più il in questo colgono questi elementi un po' di crescita e di, ecco, e l'angelo quindi lo aiuta, però insistono molto nel dire che appunto non si sostituisce mai, che il Signore appunto ha queste funzioni, no, come è stato detto, ma sempre rispettando questa libertà dell'uomo, poi è l'uomo che deve fare, che deve poi compierle le cose, no? Non è, insomma, mi sembra molto interessante in questo senso qui, anche da pensarci, insomma, da vedere. A me era venuto in mente quel testo di Don Giuseppe che dice alla fine del corso, come si chiama, le catechesi, la nostra i principi di catechesi, ecco, che lui aveva fatto alle famiglie, no? Nel secondo mi pare che concluda così, dicendo che lo Spirito Santo viene in noi, opera in noi, così, lasciando assolutamente intatta la nostra libertà, perché lui agisce molto lievemente, entra in noi e dal di sotto ci sospinge, ci spinge leggermente per compiere il bene, in modo che quel bene che si compie sia suo ma anche nostro. No? Non è una cosa che fa lui, viene e la fa, ecco, no, ti spinge, ti sospinge, rispettando la tua libertà, però spingendola in modo che quell'opera sia sua e nostra insieme. Ecco, lì in questa vicenda dell'angelo e di Tobia mi sembra che si veda un pochino questi aspetti.
Ah, interessante anche quello che hai detto, questo elemento qui, cioè che è un libro che ha dei collegamenti con tutti i testi della scrittura, perché forse appunto nella lettura che se ne farà avrà molto tenuto presente questo aspetto, perché forse potrà aiutare anche nell'interpretazione, perché cosa vuol dire? Che in un certo senso è un libro in cui si ritrovano questi collegamenti con tanti altri libri della scrittura, forse da approfondire questo, perché forse è un elemento importante per capirlo.
Ecco, ringraziamo molto Enrica che ci ha preso per mano fino alle soglie di questo libro che ormai ci attende fra poche ore. Vuol dire che quando l'avremo letto per intero ci possiamo risentire, Enrica, per vedere un po' se possiamo confermare quello che hai detto, se possiamo completarlo. Cosa dite? Potremmo concludere leggendo alcuni versetti del capitolo 13? Allora Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione, nessuno sfugge alla sua mano, lodatelo figli di Israele davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a Lui davanti a ogni vivente, perché è Lui il nostro Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le case canteranno alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre.
Amen.